in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Vogliamo chiudere l'anno con un omaggio all'arte, questa sconosciuta. Bentrovati all'ascolto sulla Radio Vaticana in diretta. L'installazione spettacolare di Alfredo Pirri, due mostre dedicate a Gianfranco Barucchello e a Pino Pascali, una rassegna sull'arte in Italia dopo la fotografia e un nuovo allestimento delle collezioni pensato nel segno del colore e delle atmosfere. È la Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma che riapre dopo il riordino delle opere per celebrare i 100 anni nell'edificio realizzato nel 1911 da Cesare Bazzani a Valle Giulia. Questa mattina ero in galleria, mi divertivo a camminare sul pavimento a specchi rotti, allestito in modo permanente in questo atrio bellissimo e suggestivo. Maria Vittoria Marini Clarelli, soprintendente alla galleria, colei che ha curato questo nuovo allestimento, ci accompagnerà oggi pomeriggio e domani in un percorso a due tappe che spero incuriosisca anche voi.
Siamo a Valle Giulia da 100 anni e per festeggiare abbiamo riorganizzato l'esposizione permanente del museo. All'ingresso si trova appunto un'installazione di Alfredo Pirri che si chiama Passi perché va calpestata ed è uno specchio rotto, però insomma rassicuriamo tutti i visitatori, non da loro, è stato rotto in laboratorio con un procedimento di termoshock particolare e questo pavimento specchiante riflette alcune sculture del XIX secolo che l'artista ha scelto e che dialogano anche con quelle dei nostri cortili interni.
A rappresentare cosa, metaforicamente?
E dunque sono le due anime del museo che si vedono fin dall'atrio, quindi il pavimento riflette l'anima ottocentesca, la prima, e poi subito dopo c'è un salone che si intitola Scusi ma è arte questa, in cui abbiamo presentato le opere del Novecento che hanno più scioccato i visitatori, partendo da Duchamp con i suoi pezzi, i ready made, l'orinatoio, cioè questi
elementi di rottura.
Poi con opere di Burri, di Fontana, di Colla, artisti ormai nel pantheon della storia dell'arte, ma che continuano a rendere complesso il rapporto tra l'arte contemporanea e il visitatore. Quindi abbiamo ancora delle reazioni contro queste opere, abbiamo pensato di metterle subito all'inizio perché il pubblico poi ci passi e ripassi nel corso della visita e possa quindi riformulare il proprio giudizio. Non vogliamo condizionare troppo questo giudizio, ma dare gli elementi che il pubblico spesso ci chiede, no? Fateci capire quest'arte così difficile.
A proposito di analisi del pubblico, so che voi nel 2007-2008 avete condotto un'indagine somministrando dei questionari ai vostri visitatori. Cosa è emerso da questo osservatorio della galleria?
E in quella prima indagine è emersa la difficoltà del pubblico a orientarsi nel museo. Sono emerse anche dei giudizi molto positivi, quindi noi ringraziamo perché poi il pubblico che si sottopone ai questionari di solito è favorevolmente orientato, però anche questo pubblico benevolo aveva dei problemi di orientamento.
Perché è troppo grande o perché non ci sono percorsi?
Perché è una struttura che non ha un percorso univoco, funziona bene se uno si vuole perdere, vagare, e quindi se l'esperienza del museo che si cerca è questa, un po' diciamo così, smemorata, caotica, a volte ci serve, no? Avere con l'arte un rapporto non strutturato. Però se invece il visitatore vuole seguire una traccia, e allora il nostro tipo di impostazione delle sale non è favorevole. Quindi abbiamo lavorato sui percorsi, proprio seguendo queste indicazioni che venivano dal pubblico, sui percorsi fisici e anche sui percorsi concettuali, e poi abbiamo usato le porte come luogo di incontro. Quindi nelle porte ci sono frecce, numeri, spiegazioni, tutto quello che serve al pubblico per orientarsi, sperando di esserci riusciti. Poi successivamente l'osservatorio diretto da Maria Ligozzi ha fatto anche un'analisi osservante, cioè con sistemi che non violano la privacy si osserva il pubblico nel suo comportamento spontaneo nel museo, e abbiamo visto che questo pubblico, anzi questi pubblici, perché chiaramente si tratta di situazioni molto diversificate, però generalmente non si fermavano di fronte alle opere, ma passeggiavano come se fossero in uno spazio, diciamo così, un grande albergo, un grande monumento. Quindi abbiamo cercato di riportare questo rapporto diretto con le opere. Se il pubblico non si appoggia a nulla ma transita, è poi difficile che dall'esperienza museale emergano dei dati che possono essere rielaborati nell'esperienza individuale. Però, come dire, quello è stato un modo di presentarsi del museo per 11 anni, anzi 12, e abbiamo visto nella nostra storia della galleria che gli allestimenti sono stati rivisti.
Forse che l'allestimento di un museo va anche di pari passo con quella che è la temperatura di un paese, cioè con come si sentono gli italiani.
Ci sono momenti più identitari in cui si va più sulle caratteristiche nazionali e sui rapporti internazionali, quindi c'è bisogno di sintetizzare, di andare ai connotati essenziali, e dei momenti invece in cui emergono le differenze, si vuole cogliere la ricchezza della varietà dell'offerta, diciamo così, nazionale. E ora siamo nella fase identitaria, un po' ci hanno portato i 150 anni e un po' ci porta questo pubblico globale che chiede di conoscere ma quali sono le caratteristiche nell'arte italiana dopo Canova, perché dobbiamo occuparci dell'Italia anche nell'8 e 900, nel momento della modernità.
Ecco, in questo momento di congiuntura economica non felice per gli italiani, l'arte che ruolo ha?
Vediamo che c'è un ritorno al museo, cioè nei momenti di crisi c'è un ritorno ai valori più solidi, no? Più stabili. Quindi il pubblico è più interessato al museo che alle mostre, per esempio, in questo momento, almeno da noi, anche proprio perché abbiamo appena riorganizzato la nostra presentazione. E poi c'è una grandissima voglia di avvicinarsi a ciò che è bello e che permette, diciamo, non di evadere dalla realtà, ma di avere un rapporto con la realtà organizzato secondo delle prospettive un po' meno fuggevoli, no? Cioè l'arte aiuta a guardare con profondità. Quindi questo è quello che noi cogliamo. Quindi abbiamo avuto anche dei commenti che ci sono arrivati dai visitatori tramite internet, per esempio tramite la posta elettronica. Qui abbiamo visto che è stata apprezzata proprio questa idea di far cogliere i grandi temi dell'arte italiana di questi due secoli, quindi sia a livello dell'evoluzione delle forme, ma anche a livello di come gli artisti si sono misurati con contenuti impegnativi.
Ripercorriamoli sinteticamente,
sì,
questi
adesso
temi.
Noi per esempio abbiamo il primo settore cronologico che comincia con un riferimento all'Italia come tema del paesaggio. Quindi l'Italia nell'Ottocento non è più il paesaggio per eccellenza, no? L'interesse passa per esempio alla Francia, alle grandi costiere del nord Europa, e però l'Italia è un oggetto di un genere particolare, cioè c'è un paesaggio all'italiana che è una specie di paesaggio che ha determinate marine, determinate piazze in festa, il riferimento ai chiostri, per esempio l'architettura religiosa, alle rovine. Tutto questo nel momento in cui con la fotografia turistica, no, la cartolina, sta proprio diffondendosi un modo diverso di gestire i souvenir, di gestire i rapporti con questi luoghi. Delle vacanze cominciano nell'Ottocento, nascono, no, anche le vacanze. Quindi questo è un tema che si cerca di far cogliere nella sala iniziale, e poi passiamo agli anni che arrivano fino al 1885, tutta la parte che precede l'Unità d'Italia, che abbiamo letto soprattutto attraverso il rapporto tra classici e romantici. C'è una sala dove si confrontano Canova e Hayez, quindi anche, se vogliamo, la mitologia e la storia, perché poi il nostro romanticismo ha avuto questa caratteristica di essere soprattutto storico. Abbiamo avuto dei meravigliosi romanzi storici, appunto, chiaramente con quest'opera di valenza assolutamente internazionale, che è costituita dai Promessi Sposi. Abbiamo avuto l'opera lirica, il melodramma, no? Che anche con molte tematiche storiche, però per esempio non tutti sanno che i Vespri Siciliani di Hayez, nelle loro diverse versioni, noi possediamo la terza, sono un tema pittorico che ha preceduto e in qualche modo determinato i Vespri Siciliani di Verdi. Quindi sicuramente c'era un rapporto con questi contenuti, che erano anche contenuti politici, no? Che preparavano l'Unità d'Italia, in cui l'arte aveva anche una funzione di propaganda, aveva una funzione di diffusione di messaggi, e quindi oltre a cogliere questa bellissima, diciamo, pittura nella quale si sintetizza tutta l'eredità italiana, questa pittura amata molto da Giuseppe Mazzini, per esempio, che considerava Hayez il principe dei pittori italiani. E poi su questa linea della storia abbiamo anche, non so, tutta la parte dello storicismo e dell'esotismo nella seconda metà dell'Ottocento, quindi tutti questi artisti che si sono occupati di temi lontani nel tempo e nello spazio. Abbiamo Domenico Morelli, abbiamo Federico Faruffini, abbiamo Tranquillo Cremona, abbiamo opere nelle quali c'è, non so, per esempio la percezione, la ricostruzione storica, come in questa scena di Tasso che legge la Gerusalemme liberata a Eleonora d'Este, o in queste rappresentazioni, per esempio, del deserto africano da parte di artisti che facevano parte delle delegazioni che si recavano, per esempio, in Marocco. Il canale di Suez è stato un momento, no, di grande orientalismo, è stato il momento dell'Aida di Verdi. Quindi è molto importante anche poter fare tutti questi collegamenti. E poi in mezzo a questo percorso c'è una sala dedicata al mito, dal neoclassicismo al simbolismo, in cui domina l'Ercole Lica di Canova, circondato dalle statue che erano state fatte eseguire dal principe Torlonia per la collocazione nel suo palazzo di questo capolavoro dello scultore di Possagno, e poi invece ci sono opere simboliste come la Gorgone e gli eroi, la Diana Efesia di Giulio Aristi del Sartorio. Quindi vediamo che dopo la pausa del realismo e del romanticismo invece il tema mitologico riemerge nella seconda metà del secolo, e questo è molto importante a livello di cultura in generale. L'Italia è uno dei luoghi che fanno così da culla del mito e ne mantengono diciamo l'importanza, perché poi sappiamo che il mito sarà molto importante in Freud, no? Sarà importante anche tutta la filosofia ottocentesca, però ci sono dei luoghi, la Grecia e l'Italia, che tengono questo mito classico. Uno dice: ma che cosa sarebbe successo se anziché il complesso di Edipo ci fosse stato, non so, il complesso di Sigfrido? È riemersa la mitologia classica, poteva esserci invece la mitologia nordica, no? A rappresentare la situazione delle pulsioni dell'uomo a livello universale. Quindi questa mitologia però ha un suo senso, no? E la cultura italiana è servita anche a mantenerla in vita nonostante il realismo, no? Nonostante il momento di ritorno al contemporaneo.
E però proprio al realismo è dedicata l'altra parte del museo.
Le sale in cui si studia la ricerca del vero, così come emersa un po' in tutti i luoghi d'Italia, dal nord all'ambito napoletano, a quello romano, e quello toscano naturalmente con i macchiaioli. Quindi questa idea del realismo come lo stile nuovo di tutti gli artisti, come si potrebbe dire, impegnati in politica, no? Di tutti coloro che avevano partecipato in quegli anni al Risorgimento. E oltre a questa che potremmo chiamare la via del realismo della visione, è stata così definita per esempio da alcuni storici dell'arte, c'è poi quella del realismo dei temi, in cui ci si occupa anche di questioni sociali.
Oggi il lavoro è un tema caldo, anzi caldissimo. Ecco, qui vediamo gli artisti che all'epoca traducevano in arte le preoccupazioni sociali.
E c'è una sala dedicata appunto a tutte queste opere che toccano il problema, diciamo, dello sfruttamento del lavoro nelle campagne, della miseria in certe aree d'Italia. Abbiamo, non so, L'erede dei patini, che è un quadro drammatico, no? Di un bambino che nasce mentre il padre sta morendo di fame, ma temi molto, molto anche duri, che però gli artisti hanno trattato in questo momento con una certa diciamo capacità di superare il rischio del patetismo. Abbiamo, non so, il prossimo Stus di Dorsi, che è un'altra rappresentazione, diciamo, dell'Italia agricola povera. Abbiamo scene di lavoro minorile, abbiamo scene, questa grande, grandiosa invece rappresentazione di una scena religiosa colta un po' anche nei suoi aspetti deteriori, che è il voto dei Michetti, no? E quindi una grande processione. Il voto dei Michetti è una grande opera che fu acquistata alla prima mostra della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, quella fondativa, quella del 1883, in seguito alla quale il nostro museo era stato costituito. Poi fino al 1911 non aveva una sede propria, e nell'11 appunto questa è stata costruita.
Il luogo rappresentato?
Ah, questa sì, è in un paese dell'Abruzzo, è rappresentata questa festa di San Pantaleone con un reliquiario d'argento emilianico, ecco. Una grande panoramica realizzata da un artista che era tra l'altro un esperto di fotografia.
E la fotografia ricopre un ruolo molto importante in questo riallestimento, perché avete voluto analizzare il rapporto arte e fotografia.
Abbiamo dedicato una mostra a questo argomento con opere delle nostre collezioni e un grande supporto da parte dell'Istituto Nazionale della Grafica con le sue collezioni di fotografia. Poi ci sono stati anche dei prestatori privati che ce lo hanno consentito, e quindi dal 1850 al 2000 abbiamo raccontato un'altra parte delle nostre collezioni in questo legame con la fotografia, per far vedere che nei musei si possono fare delle mostre anche con le opere proprie, insomma.
Lì cosa emerge?
Per esempio questo crescere del virtuosismo di pittori e scultori. A un certo punto il rapporto con la realtà diventa una simulazione quasi in competizione con la fotografia, però poi c'è anche una sperimentazione che nasce da questo nuovo mezzo. E poi certo, senza la fotografia chissà, forse l'arte non sarebbe mai diventata astratta, no? Perché una volta che c'era un modo di riprodurre la realtà così tecnicamente avanzato,
ci si è dovuto inventare
così, non è, no, più che altro non era così necessario che l'arte lavorasse in questo modo. Poi certo, alla fine del secolo, qui siamo nella sala dove c'è per esempio questo capolavoro di Segantini alla Stanga, gli artisti hanno cominciato, proprio perché il naturalismo aveva permesso questa espansione della visione, a guardare con gli occhi dell'anima e quindi a dare al paesaggio questa connotazione psicologica forte, no? Poi ci sarà un'evoluzione di Segantini in senso proprio simbolista. Ci sono artisti che restano naturalisti ma anche con un diverso accento sentimentale, quindi si vede che il vero oggettivo a un certo punto non basta più. E quindi qui finisce il primo settore e si entra nel secondo.
Non senza aver percorso però un corridoio, quello che stiamo facendo, nel quale ci sono i ritratti degli artisti.
Si vede anche il modo diverso in cui gli artisti si rappresentano,
si,
no?
Manda,
quindi si vede, sì, c'è proprio questo cambiamento. Abbiamo per esempio qui un ritratto di De Chirico nudo nel 1945, cioè un artista che si rappresenta in un momento drammatico, proprio il momento in cui sta finendo la guerra, no? Si vede questo artista che poi invece vediamo più avanti in un costume del Seicento, in un costume barocco, però insomma certo è la drammaticità del momento viene resa molto bene da questo ritratto. E poi invece entriamo in una fase di grande apertura europea dell'arte italiana, che è quella che va dal 1886 al 1925 nel nostro ordinamento, perché abbiamo voluto marcare questo periodo con l'anno del manifesto del simbolismo, che è appunto 1886, in cui esce anche quella raccolta illustrata di poesie di D'Annunzio che si chiama Isaotta Gutta d'Auro, ed è un po' un inizio dei fermenti simbolisti in Italia. E poi il 25 è l'anno del manifesto del surrealismo, in cui si chiudono, diciamo, questi anni dedicati alle avanguardie. E qui noi abbiamo cercato di far emergere un po' la presenza italiana in tutte le fasi calde del dibattito di questi anni. E iniziamo da una sala dedicata a Parigi, in cui c'è Medardo Rosso come diciamo, artista italiana in evidenza, che si confronta con Rodin, il grande scultore francese, con il quale ci sono stati anche dei momenti di grande tensione, e poi con il clima dell'impressionismo, come il nostro museo lo può rappresentare. Abbiamo per esempio le ninfe di Monet, abbiamo una delle ultimissime opere di Paul Cézanne, e di Degas abbiamo un pastello, ma abbiamo anche qualche piccola scultura di quelle che furono fatte dopo la sua morte. E in questo clima poi vediamo anche gli italiani di Parigi, Poltini, De Nitis, San Domeni, questi emigrati, diciamo, che però sono anche artisti che concorrono a dipingere la Parigi di quegli anni, come vedremo in una sala più avanti.
Comunque il tema sociale mi sembra che sia veramente una caratteristica degli artisti italiani in questa fase.
Abbiamo una sala che si chiama L'Utopia Umanitaria, dominata da questo quadro di Pellizza da Volpedo, Il Sole, che è anche simbolico, significa, diciamo, chiave un po' positivista, la speranza nell'avvenire, nelle volte.
La rinascita,
sì, ma soprattutto proprio il progresso sociale, un momento in cui gli artisti tentano di intervenire anche nella vita politica. Quindi, per esempio, in questa sala abbiamo i nostri due ritratti di Van Gogh. Un artista che, come tutti sanno, era molto preso sia a livello religioso che a livello sociale dal tema della disuguaglianza, no? E infatti qui c'è questo ritratto detto l'Arlesiana, che rappresenta Madame Ginou, la moglie del proprietario di un caffè, del caffè della stazione di Arles, e in questo ritratto, che poi fu fatto anche che è uno dei quadri più simili allo stile di Paul Gauguin, che era poi grande amico e poi insomma, di Van Gogh, ma era anche un pittore rispetto al quale si era determinata una rivalità, quindi insomma tutta una serie di episodi complessi. Però ecco, Madame Ginou viene rappresentata con due libri che sono La capanna dello zio Tom e Il racconto di Natale, quindi due opere proprio che simboleggiano un po' l'interesse, no, degli scrittori di quel momento per il problema razziale, per il problema, diciamo, del proletariato urbano nella Londra di quegli anni. E sono due opere che appunto l'artista attribuisce a questa donna rappresentata un po' come fosse l'immagine della malinconia. E c'è anche Il contadino o giardiniere, unico Van Gogh italiano, perché fu poi tra l'altro esposto alla prima mostra dell'impressionismo in Italia nel 1910. E qui abbiamo creato un collegamento anche con un'opera di Boccioni che si chiama Che sei il contadino, cioè un contadino che semina nella periferia di Milano. Quindi si vede, era una tematica diffusa, siamo un po' dopo, perché insomma siamo circa 20 anni dopo, come siamo 20 anni dopo con questo bellissimo quadro di Balla che si chiama La pazza, che è vicino ad altre due opere della stessa serie, della serie dei viventi, no? Sono tutte persone socialmente emarginate. Quindi si vede che tutto questo livello di sensibilità sociale era molto importante e avvicina gli artisti di tutta Europa. Qui abbiamo altre rappresentazioni proprio di questo periodo. E poi entriamo nella sala dedicata al simbolismo. C'è un'opera famosissima, Le tre età di Gustav Klimt, che rappresenta la donna dedicata all'infanzia, alla giovinezza, alla vecchiaia, e in questa sala che è tutta nera, proprio per far emergere la luce di questo quadro, ci sono dei quadri luminosissimi di Gaetano Previati.
Dottoressa, come è stato declinato il simbolismo in Italia?
È stato in gran parte un simbolismo della luce, no? Sia lui che Pellizza da Volpedo, che naturalmente Segantini, sono artisti che hanno colto questa, diciamo, questo ritorno al sogno, no? Che caratterizza la fine dell'Ottocento in questa chiave più legata alla natura, al cosmo, e quindi insomma proprio al rapporto dell'uomo con le grandi forze. E in Previati tutto questo assume anche un tono religioso. Qui abbiamo la caduta degli angeli, abbiamo la creazione della luce. Sono opere che hanno avuto poi un grande influsso sul futurismo nascente.
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale.
Insomma, si dice che l'Italia non sa valorizzare adeguatamente il proprio patrimonio artistico e culturale. Lei smentisce?
Ma noi riteniamo che chiaramente diciamo, il ruolo dell'Italia fino al Settecento è stato ovunque riconosciuto, no? Anche perché molti musei del mondo possiedono opere nostre, dal Medioevo fino al neoclassicismo, e invece queste sono fasi che, proprio perché l'Italia è diventata una nazione, uno Stato, a partire dalla metà dell'Ottocento, sono stati molto più vissuti a livello interno. Ora forse è il momento di, perché tra l'altro ci viene anche richiesto dai nostri colleghi direttori dei musei stranieri, di far vedere in che modo l'Italia ha partecipato in via originale a questo grande travaglio, no? Che c'è stato tra 8 e 900, perché chiaramente il periodo a cavallo tra i due secoli è più significativo per l'elaborazione dei contenuti della modernità. Diciamo, qui per esempio abbiamo un'area sempre dedicata al simbolismo. Questa è una sala nella quale si vede per esempio il Giovane De Chirico, il De Chirico ancora böcliniano della lotta dei centauri. Böcklin era un pittore svizzero che ha vissuto in Italia e che ha ripreso il tema del mito, e anche Hans von Stuck è un artista invece tedesco, che fa parte della secessione di Monaco. Le secessioni sono queste mostre nelle quali i giovani artisti protestano contro l'insegnamento accademico, protestano anche contro il naturalismo, e Klimt per esempio faceva parte di questo clima secessionista. Ma è interessante che la partenza di De Chirico avvenga in questo contesto. Siamo in una veranda dedicata alla Belle Époque.
Che meraviglia!
Quindi questa è tutta, diciamo, abbiamo usato un color magenta un po' forte, come vedete, che però ci serviva come colore liberty, insomma, per dare un po' il clima del periodo. Abbiamo tre italiani che sono cantori della Belle Époque, se così possiamo dire. Uno è Giuseppe De Nittis, questo pittore pugliese che rappresenta in questo quadro dedicato alle corse, no? A Parigi. Rappresenta un apologo sociale, quindi qui in questa scena noi vediamo, non vediamo i cavalli naturalmente, perché insomma sono un grande ritrovo mondano le corse, tutti guardano gli altri, le corse sono un pretesto. C'è una signora con un cappotto di velluto marrone, un cappello con una rosa rosa, che si vede nella sua scalata sociale, quindi parte dall'inizio in cui le sta in piedi su una seggiola di paglia e non vede niente, poi riesce ad arrivare alla stufa che c'è al centro e poi finalmente approda alla tribuna, e lì con il binocolo riesce finalmente a vedere. Ma la cosa che le importa è di essere riuscita a conquistare il posto dei privilegiati, no? E quindi l'artista, senza dirlo in modo garbato, però rappresenta proprio questa situazione di diritto sociale, no? della gara sportiva. E abbiamo Boldini, c'è un ritratto dei più famosi della Belle Époque di questa Mademoiselle Antelme, che era una cantante, una soubrette diremmo oggi, che fece anche uno splendido matrimonio con uno dei magnati dell'editoria francese, e poi sparì misteriosamente perché annegò nel Reno durante una crociera sullo yacht del marito. E poi, siccome lei possedeva dei gioielli bellissimi, si diceva che fosse stata sepolta con questi gioielli, violarono la sua tomba. Però questa morte, questa situazione diciamo così tragica, fece sì che il suo ritratto non lo volesse nessuno. Mm-hmm. Siccome i quadri di Boldini costavano delle cifre impressionanti, il nostro museo, che non era molto ricco, nel 1915 riuscì a comprarlo, proprio perché c'era questa vicenda un po' particolare, no? Legata al quadro, e quindi fu lo stesso Boldini a propiziarne la vendita, e resta come una rappresentazione di quell'epoca.
Tra l'altro questa donna ha ispirato Proust, se non sbaglio, nella Recherche ha ispirato proprio un personaggio femminile.
Questa Geneviève Lantelme ha ispirato a Proust un personaggio nella Recherche, c'è questa attrice Rachel, un'attrice truccatissima, no? E la sua rivale in amore, la moglie del suo amante, si trucca anche lei per imitare questa attrice.
Siete all'ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Chi vuole può contattarci anche via posta elettronica all'indirizzo 105@vatiradio.va.
Sulla Radio Vaticana in diretta, vediamo che traffico c'è a Roma a quest'ora con il servizio Luce Verde della Polizia Locale di Roma Capitale. Eccoci qua, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a lei e ai suoi radioascoltatori.
Chi c'è in linea?
Sono il funzionario Roberto Tonanzi.
Cosa ci racconta?
Guardi, in questo momento fortunatamente non ci risultano assolutamente problemi di viabilità né per quanto riguarda la parte centrale della città né per quanto riguardano le varie consolari che portano verso il centro cittadino o verso fuori città. Assolutamente traffico regolare.
Benissimo, non possiamo che esserne felici. Grazie, come sempre, ci risentiamo per gli aggiornamenti. Grazie, io vi ricordo il nostro sito internet, dove se volete potete riascoltare questa trasmissione, www.radiovaticana.org/105live. Domani pomeriggio alle 15:10, secondo appuntamento con questa visita che spero vi abbia incuriosito, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che quest'anno compie 100 anni di vita, con una installazione e un riordinamento delle opere del museo permanente molto molto interessante e suggestivo. Pensate che appena entrate sembra di camminare su una sorta di pista di ghiaccio. Allora, a domani pomeriggio. Grazie a Gustavo Messina alla parte tecnica, a Luciana Fantini in regia. Tra 2 minuti e mezzo circa l'aggiornamento flash news in lingua francese e inglese. Non lasciatevi suggestionare un bel catalogo che vi parlano di isole incantate. Sirene in offerta speciale.
cercate lontano quello che avete qui a portata di mano. A questo punto vi starete certamente chiedendo, chissà stavolta questo dove vuole andare a parare. Venite tutti a Nisida, yeah, yeah.
Il parto naturale.